Bene, buonasera a tutti. Iniziamo questa nostra seduta del giorno 28 aprile 2026 del nostro Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo. Iniziamo pure con l'appello, grazie.
Zani Marino,
Presente.
Bassi Etel,
Presente.
Paternini Alice, assente al momento, Benvenuti Thomas,
Presente.
Mazzola Paolo,
Presente.
Poli Giovanni,
Presente.
Paoli Gianluca,
Presente.
Cocconi Roberto, assente, Frontera Anna,
Presente.
Fantini Paolo.
Bene. Allora, a questo punto, ricordando sempre che i lavori della seduta sono disponibili sullo streaming e anche saranno registrati e quindi disponibili in un secondo momento, possiamo nominare gli scrutatori. E questa sera gli scrutatori lo fa Benvenuti, Poli e Fantini, va bene? Perfetto. A questo punto possiamo iniziare con il primo punto, ovvero l'approvazione dei verbali della seduta del 17 marzo 2026. E se ci sono interventi su questo tema, lascio la parola. Perfetto. Allora li possiamo mettere in approvazione. E raccogliamo i voti favorevoli all'approvazione dei verbali. Tutti i presenti. Per controllo, astensioni, contrari, nessuno. Grazie. Bene, stasera affrontiamo due tematiche di una certa importanza, ovvero andiamo a chiudere il rendiconto relativo all'esercizio finanziario del 2025, che andrà poi in approvazione, però abbiamo tutti ricevuto le slide anche e anche la documentazione. Diamo comunque la parola alla dottoressa Palmia per un'illustrazione. Grazie.
Buonasera a tutti. Sì, stasera appunto è posto in discussione, insomma in votazione, il bilancio consuntivo del 2025, quindi il momento per certi aspetti conclusivo più importante di rendicontazione dell'attività svolta nell'esercizio che si è appena concluso. Con le slide l'obiettivo ovviamente è quello di fare un po' di sintesi fra tutti i numeri e i documenti che sono stati predisposti e partiamo subito con la definizione sostanzialmente dell'avanzo di amministrazione, che è la sintesi migliore di tutta l'attività svolta, sia come gestione 25, sia come completamento della gestione che viene dagli anni precedenti. E avanzo che si determina complessivamente in 1.543.000 euro, che viene per quasi il 50% da un avanzo di parte corrente, per 195.000 euro invece per la gestione, un avanzo dalla gestione degli investimenti, e poi abbiamo una gestione che deriva invece dalla gestione dei residui. Gestione dei residui caratterizzata per tutti e quattro gli enti della nostra Unione, quindi per l'Unione e i quattro comuni, dall'eliminazione di quei residui attivi che sono nati nell'esercizio 2020 e precedenti, e questo nel rispetto sostanzialmente di quello che prevede il principio contabile. Quando un'entrata resta a bilancio per più di 5 anni, il principio contabile ci dice debba essere stralciata contabilmente. Stralciarla contabilmente non vuol dire interrompere il percorso di riscossione, vuol dire semplicemente toglierla dal bilancio. Si è deciso di osservare il principio contabile solo ora perché in realtà è in uscita, in preparazione, un decreto che andrà a misurare la capacità di riscossione degli enti, dove facilmente verranno rapportati gli incassi di un anno ai residui che l'ente vanta nel proprio bilancio. Capite che mantenere al denominatore tutti i residui da incassare metterebbe giocoforza alla nostra e le nostre amministrazioni nella condizione di essere poco virtuosi e quindi ci siamo adeguati quantomeno per essere in linea con quello che fanno anche gli altri enti. Stralciare contabilmente questi residui ha voluto dire abbassare dello stesso importo anche il fondo svalutazione crediti o fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo ci ha consentito quindi di fare questa operazione senza incidere negativamente sulla definizione dell'avanzo e sugli equilibri del nostro bilancio, e gli stessi crediti vengono esposti nello stato patrimoniale e comunque continueremo a dare rendicontazione della capacità di incasso di queste somme, che non saranno più direttamente visibili dal bilancio. L'avanzo di amministrazione si compone di quattro componenti, che sono l'avanzo accantonato, l'avanzo vincolato, quello destinato agli investimenti e l'avanzo disponibile. Nell'avanzo accantonato dell'Unione trovano spazio in modo particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, relativo praticamente quasi esclusivamente ai proventi violazione codice della strada, e le somme che dobbiamo accantonare annualmente e che si sommano quindi un anno dopo l'altro per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, che peraltro in parte sono già stati distribuiti nel corso del 2026, perché si è arrivati a siglare a febbraio il rinnovo contrattuale 22-24. Nell'avanzo vincolato invece trovano allocazione sicuramente tutte per oltre 300.000 euro quelle risorse che negli anni l'Unione, anche per il tramite dei comuni e soprattutto per il tramite dei comuni, ha accumulato come risorse PNRR riferite alla digitalizzazione e che sono insomma ancora da spendere completamente. L'avanzo destinato agli investimenti invece sono somme che nel tempo i comuni hanno comunque destinato all'Unione e magari non speso, e fra queste in particolare comunque spiccano i 72.000 euro che sono stati ottenuti dall'Unione sul finire del 2025 per quanto riguarda l'implementazione del sistema di videosorveglianza. L'avanzo disponibile è per sua natura invece un avanzo che potrebbe eventualmente anche essere utilizzato, se ce ne fossero le condizioni, non solo per gli investimenti ma anche per la parte corrente, e quindi proviene anche dai risparmi che la gestione corrente può aver prodotto nel corso del 2025. Vediamo che sostanzialmente le voci che hanno dato origine appunto a maggiori differenze sono i trasferimenti correnti, lo abbiamo detto in varie sedute, in varie occasioni, quindi sia lato Unione sia lato Comuni, è stata fatta una scelta condivisa da tutte le amministrazioni, che è stata quella di riportare parte delle economie che la gestione ha prodotto e che normalmente sarebbero rimaste in Unione tendenzialmente per dare soddisfazione alle esigenze di interventi sulle strade, in particolar modo di asfaltatura, per mantenere fede a una consuetudine quantomeno insomma che caratterizzato l'Unione negli ultimi anni. Questa somma, che di solito si aggirava intorno ai 150.000 euro per ogni ente, è stata invece, si è deciso di farla tornare nelle disponibilità dei comuni perché gli stessi potessero decidere se eventualmente accantonare tutta una parte di queste risorse per far fronte a quella che speriamo insomma non diventi una crisi energetica di portata veramente eccezionale. E questa è la motivazione per cui nei trasferimenti correnti troviamo una differenza così importante, perché di fatto sono calati quindi i trasferimenti che solitamente i comuni avrebbero assicurato all'Unione. Nell'entrata extratributaria invece le minori entrate sono ascrivibili sostanzialmente insomma a normali fatti di gestione, per cui ci sta che ci siano delle previsioni che ovviamente possono non raggiungere necessariamente l'obiettivo. Per quanto riguarda invece le uscite, ovviamente la differenza è sicuramente più corposa, perché una parte compensa le minori entrate dei comuni e l'altra rappresenta il vero avanzo che è stato prodotto nel corso della gestione. E si rappresenta sostanzialmente quello che è comunque l'apporto dei comuni per il funzionamento di tutte le funzioni che sono state trasferite, e vediamo quindi che il comune di Bagnolo contribuisce per il 32,86%, il comune di Padelbosco per il 33,10% e il comune di Castelnuovo per il 34,04%. gli ambiti nei quali l'Unione ha operato nel corso di tutto il 2025 sono appunto rappresentati in questa slide, dove ovviamente la voce più rilevante è il sistema dei rifiuti, con importi che ovviamente cambiano da comune a comune. Poi abbiamo, e sono riportate non in ordine di importanza, ma insomma l'area dei lavori pubblici, sia nella quota specifica di ogni comune che nella quota indistinta, l'ambiente per la quota indistinta, oltre che per la quota invece complessiva degli interventi previsti insomma, dai comuni, il servizio personale, l'impatto dei servizi generali, finanziari e tributi, l'informatica, la telefonia, la polizia municipale, dove sono, vedete, degli importi diversi perché il comune di Castelnuovo aveva anche una operazione specifica che è stata sommata alla quota invece comune per tutti e tre gli enti, le quote dei servizi sociali, la cultura e l'ufficio di piano. La spesa corrente che qui viene rappresentata è appunto divisa per natura della spesa, quindi quanto è stato speso per il personale, e possiamo notare anche, come dire, quali sono le voci che quindi hanno comportato le maggiori economie, quanto è stato speso per le imposte e tasse, la voce di acquisto beni e servizi è quella che in modo particolare ha determinato la maggior parte delle economie, perché sostanzialmente quello che non viene fatto attraverso la struttura viene ovviamente attuato attraverso prestazioni di servizio, e quindi il grosso delle economie può essere derivato appunto da attività che per vari motivi non sono state completate nel corso dell'esercizio. Trasferimenti correnti e poi nelle voci altre spese, dove ricordo stazionano comunque per una questione di natura tecnica il fondo pluriennale vincolato, quindi dei 404.293.000 è FPV, sono fondamentalmente quelle risorse che trovano copertura nel 2025 ma che vengono materialmente spostate all'esercizio successivo, e poi all'interno delle altre spese correnti trova allocazione il fondo crediti di dubbia esigibilità, che di fatto è stato stanziato ma non utilizzato, e anche il fondo di riserva. E anche il fondo di riserva, prudentemente implementato con l'ultima variazione di novembre, in realtà non è stato utilizzato nel corso del mese di dicembre. Per quanto riguarda la destinazione invece delle nostre spese, vediamo come la prima missione, quella relativa un po' al funzionamento, perché è andato via il segnale, è tutto acceso e eccolo qua. Ora forse si era mosso appena. Dicevo, la missione dei servizi istituzionali e generali, che in un qualche modo insomma accoglie la struttura, l'apparato organizzativo, sicuramente assorbe una buona parte delle nostre risorse, l'ordine pubblico e sicurezza relativo alla PM, la parte dell'istruzione e diritto allo studio è sicuramente una delle missioni meno impegnative perché è rimasta di fatto allocata nei comuni, poi abbiamo la tutela e valorizzazione delle attività culturali, le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero, e la parte dell'assetto del territorio e dell'edilizia abitativa. Ovviamente, avendo ancora la TARI all'interno dei nostri bilanci, la missione relativa allo sviluppo e alla tutela del territorio e all'ambiente è quella che accoglie la maggior parte delle risorse, poi la mobilità, il soccorso civile, il diritto delle politiche, diritti sociali, le politiche sociali e della famiglia sono altrettanto una voce molto rilevante del nostro bilancio, andando a scemare tutela della salute, sviluppo economico, energia, diversificazione delle fonti, fondi e accantonamenti che dimostrano, come dicevo prima, il loro stanziamento ma anche di fatto il loro non utilizzo. E per quanto riguarda gli investimenti, invece, gli ambiti nei quali si è operato maggiormente sono stati appunto comunque i servizi istituzionali e generali per la parte più organizzativa, l'ordine pubblico e la sicurezza. All'interno di queste voci troviamo le somme destinate anche all'acquisto del telelaser, oltre ad altri sistemi di rilevazione della velocità. E nell'assetto del territorio e l'edilizia abitativa, invece, interventi appunto fatti in ambito sostanzialmente, come dire, dei rapporti anche con Acer per quanto riguarda la ristrutturazione di alloggi e appunto edilizia sostanzialmente edilizia pubblica, poi abbiamo i trasporti e diritto alla mobilità e qui ci portiamo dietro sostanzialmente, sono state impegnate comunque le ultime somme relative alle asfaltature delle finanziate nell'anno precedente e anche qui diamo dimostrazione sia della cifra impegnata che della cifra stanziata e relativa però a investimenti che troveranno il loro compimento nel corso del 2026. Direi che ho concluso la mia sintesi.
Molto bene, grazie. Abbiamo seguito anche riguardando le slide, a questo punto possiamo aprire la nostra discussione sulla consuntivo 2025. Ci sono interventi?
Nel ringraziare la dottoressa Palmia per l'esposizione dei numeri del rendiconto dell'Unione, credo sia anche utile aggiungere due parole su quella che è stata anche un po' quella che è l'attività politica che abbiamo condiviso in questo anno. È un anno che ci ha accompagnato ricordando quello che è il discorso dell'alluvione del 20 ottobre 2024. Perché comunque l'attività tecnico-amministrativa del 2005 ha impegnato quelli che sono i nostri uffici nell'accompagnare i cittadini nel percorso delle domande del contributo CAS, contributo per l'autonoma sistemazione, e il contributo CIS, il contributo per il sostegno immediato. È sempre stato parte della giunta delle nostre attività, è sempre stato quello la possibilità di costruire efficienza, stabilità in un quadro che comunque per l'amministrazione pubblica è sempre in continua evoluzione. Di conseguenza pensare a riorganizzare l'Unione per dare più risposte e servizi competitivi ai cittadini. Di conseguenza l'Unione Terra di Mezzo, quale Unione Avanzata, intende rafforzare quella che è l'operatività dei servizi conferiti ed individuare ulteriori possibili semplificazioni delle strutture e dei servizi che sono stati trasferiti all'Unione. E nell'ottica di un miglioramento organizzativo delle aree e settori, anche valutare il rafforzamento dei servizi conferiti, nonché l'implementazione dei servizi erogati al cittadino tramite il potenziamento o la realizzazione degli sportelli polifunzionali. A maggio 2025 è stato affidato ad uno studio specializzato il servizio di supporto allo sviluppo organizzativo del sistema comune Unione. A fine anno è stata presentata alla Giunta dell'Unione dei responsabili di area e settore la macrostruttura organizzativa di Unione e Comuni. La comunicazione e l'aggiornamento ai cittadini è qualcosa di importante e proprio per questo i portali web dell'Unione e dei tre comuni sono strumenti essenziali ed importanti per la comunicazione istituzionale e l'erogazione dei nostri servizi. Altra fondamentale occasione di coinvolgimento attivo della cittadinanza è stato il percorso partecipativo per la redazione del nuovo piano urbanistico generale a livello unionale. A luglio 2025 sono state presentate le linee guida emerse dal confronto con oltre 350 cittadini dell'Unione e 40 stakeholder che includono comunque il recupero di edifici dismessi, grandi volumi industriali, la creazione di piazze verdi, il potenziamento di servizi di prossimità, la valorizzazione dei centri storici, la valorizzazione delle frazioni attraverso nuove connessioni ciclopedonali. Questi risultati sono stati di questo confronto hanno permesso di integrare quelle che sono le strategie del PUG. Pensiamo anche che l'esodo delle pubbliche amministrazioni, il discorso legato alla gestione delle risorse umane. In questi due anni ormai che sono sindaco ma che comunque operiamo assieme all'Unione e i cinque anni passati come opposizione, certamente l'amministrazione pubblica manifestano un fenomeno diffuso su tutti i territori, non solo sull'Unione Terra di Mezzo. Abbiamo cercato di dare le risposte con le forze che abbiamo, con delle procedure concorsuali e nel corso del 2025 come Unione Terra di Mezzo abbiamo aderito alla proposta da parte della provincia di Reggio Emilia per la realizzazione di un progetto di reclutamento di area vasta, come si sta già facendo in altri enti provinciali. Per quanto riguarda il discorso della fiscalità, il patto con i cittadini, l'ottimizzazione e la razionalizzazione fanno parte di quello che abbiamo sempre detto, e credo che sia importante anche il passo nel 2025. Sono state avviate le opportune valutazioni per compiere un'ulteriore implementazione nel controllo di gestione, con l'obiettivo di affinare l'analisi e il monitoraggio dei dati relativi alle spese e alle entrate degli enti. Pensiamo anche che l'analisi delle tasse e dei tributi sia importante. La politica tributaria rappresenta una delle attività maggiormente sensibili rispetto al tema del rapporto col cittadino. Anche nel corso del 2025 è proseguita l'attività degli uffici volta ad effettuare i dovuti controlli, a garantire l'uniformità delle procedure e la specializzazione del lavoro del personale impiegato. A questo fine l'area dei tributi ha lavorato anche per aggiornare su tutti e tre i comuni i regolamenti IMU, andando a inserire anche una nuova aliquota agevolata come previsto dalla normativa regionale inerente al patto per la casa. Dal 1 gennaio 2026 abbiamo avuto anche l'avvio del nuovo sistema di misurazione della tariffa rifiuti a corrispettivo TARIP, tariffa puntuale sui rifiuti, iniziando anche la predisposizione dei nuovi regolamenti. L'attività svolta anche per le politiche sulla sicurezza del nostro territorio. Il territorio deve essere sicuro e abbiamo degli strumenti importanti che possono essere i patti per la sicurezza urbana. In collaborazione con la Prefettura di Reggio Emilia sono stati approvati progetti per l'installazione di nuove telecamere e il potenziamento di quelle esistenti. La gestione della rete Iperlan per quello che riguarda la manutenzione di tutte le camere esistenti. L'attività del corpo di polizia locale è sempre un'attività importante sul controllo stradale e sicurezza nei parchi, decoro urbano, vigilanza degli eventi. La polizia locale ha eseguito complessivamente durante il 2025 83 controlli di polizia commerciale, 55 controlli di polizia ambientale, 32 controlli di polizia edilizia, 192 controlli nei centri storici, 70 controlli nei parchi, 303 servizi della polizia di comunità e vigilanza di vicinato. Valorizzazione e tutela del patrimonio umano e sociale, rilancio e la progettazione delle iniziative culturali, la promozione degli eventi, la vita sui nostri territori. È stato reso più efficace l'iter di gestione degli eventi attraverso la creazione di modulistica semplificata sia nelle relazioni interne tra uffici che verso le associazioni esterne e attraverso lo snellimento di alcune procedure. Comunque in totale gli eventi dell'anno 2025 sono stati 86 rispetto ai 54 del 2024 e sono stati patrocinati 151 eventi rispetto ai 121 del 2024. Un importante lavoro fatto anche dalle biblioteche che hanno collaborato con le scuole del territorio, mi riferisco a servizi infanzia, primaria e secondaria, sono stati organizzati un totale di 422 incontri. Sport e giovani, il progetto regionale GECO, che si è svolto in tutti e tre i comuni, a questo proposito anche per le politiche legate ai giovani e allo sport, è stato individuato un nuovo spazio a Castelnuovo di Sotto dedicato ad attività laboratoriali che si sono organizzate grazie al sostegno in quota parte della regione con la legge regionale 14 del /8. Nuove attività laboratoriali sostenute sempre dalla stessa legge sono state organizzate presso il Centro Giovani di Bagnoli in Piano e Cadelbosco di Sopra. Poi per quello che riguarda è importante anche un fatto di un sostegno alla politica del contrasto alle violenze, alle discriminazioni, al rafforzamento del SAP e al sostegno alle fragilità familiari. Da qui ha proseguito il rafforzamento e lo sviluppo del centro per le famiglie, anche grazie ai finanziamenti regionali che hanno permesso di promuovere dei percorsi educativi e laboratori itineranti sui temi della genitorialità, del rapporto di coppia, dell'inclusione delle persone con disabilità. Al fine di garantire sul tutto il territorio dell'Unione, attività per ragazzi e ragazzi adulti con disabilità, sono stati individuati dei luoghi in cui sono stati attivati dei laboratori all'interno del progetto distrettuale Strade. Al fine anche di offrire un accesso ai servizi coordinato in ambito sociosanitario, le attività di sportello dei colloqui sociali sono entrati a far parte per il comune di Cadelbosco di Castelnuovo di Sotto nella nuova casa della comunità. Un tema sensibile è stato affrontato anche nel 2025 ed è stato quello dell'emergenza abitativa. In particolare, come Unione abbiamo aderito nei singoli comuni al patto per la casa, promuovendo attivamente questo programma regionale al fine di incentivare i proprietari di alloggi sfitti a immetterli sul mercato a canone agevolato. Sempre riguardo al discorso dell'emergenza abitativa, è stata avviata una progettualità tramite l'individuazione di due alloggi da destinare a progetti di housing e co-housing. Poi, per quello che riguarda lo sviluppo del nostro territorio, la valorizzazione e la tutela del territorio, torniamo sempre a parlare del discorso del nuovo PUC. Il nuovo PUC che dovrebbe andare ormai verso l'assunzione, speriamo nei mesi di maggio-giugno di completare il percorso, per poi aprire tutto il percorso del discorso delle osservazioni e quant'altro. Tutele ambiente, come Unione, come singoli comuni abbiamo aderito all'AES, l'ente che conferma l'adesione all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, perché in quanto firmatari del PAESC sicuramente come comuni e come enti abbiamo preso degli impegni. È proseguita l'attività di monitoraggio sulle coperture dell'amianto e stiamo anche lavorando per arrivare alla decisione di poter installare delle colonnine per la ricarica elettrica delle automobili. Questi in modo veloce sono un po' le iniziative, i progetti che abbiamo portato avanti come Unione, cercando in tutti i modi di migliorare quelli che sono i servizi, come ho detto prima, e comunque cogliere tutte quelle che sono le opportunità che ci vengono presentate all'interno dell'amministrazione pubblica. Grazie.
Bene, grazie Presidente dell'Unione per questa relazione, che ci dà anche dei dati numerici sicuramente interessanti, che ci fanno in qualche modo avere un'idea più compiuta di quella che è stata l'attività del 2025. Se ci sono interventi, io do la parola a chi lo richiede. C'è il consigliere Paoli, ha la parola, grazie.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente siamo contenti di molti dei risultati che nel corso del 2025 sono stati portati a casa dall'Unione Terra di Mezzo, tanti li abbiamo condivisi anche in un'altra veste, quindi sappiamo anche l'impegno che c'è dietro al raggiungimento di tanti obiettivi, come ha premesso il Presidente Zani nella sua relazione. C'è una difficoltà di contesto oggi che non si può negare e su cui questa amministrazione ha cercato di avviare anche un processo di ristrutturazione interna che adesso vediamo attraversare un momento di impasse dovuto anche alle note vicende che tutti conosciamo riferito al recesso da parte dell'affidatario del progetto e che quindi vedremo come si svilupperà. Un ragionamento però in generale sulle risorse umane che in questo anno sono state impegnate all'interno dei risultati ottenuti, innanzitutto mi fa esprimere un plauso agli uffici e a tutti i dipendenti, i collaboratori e i responsabili che hanno contribuito ovviamente a portare a casa i servizi e l'ordinaria, così come la straordinaria amministrazione di questo ente. Dall'altra parte però non possiamo certamente tacere il momento di difficoltà perdurante che continua a caratterizzare a volte anche il clima all'interno degli uffici. È vero che sono state esperite delle procedure concorsuali che hanno permesso di assumere del nuovo personale, ma assistiamo continuamente a dimissioni o anche un dato forse il più preoccupante in questo momento all'interno di Unione di continue richieste di mobilità, quindi di richieste di uscita dal nostro ente da parte di dipendenti che probabilmente non vedono più questo ente come il luogo in cui continuare a esprimere le proprie capacità. questo dovrebbe portarci a una riflessione, anche perché, lo dico da sindaco che, da ex sindaco che ha dovuto a volte rifiutare, anche con di molto dispiacere, la richiesta di mobilità da parte di alcuni dipendenti che avevano motivazioni personali, professionali più che valide. Conosco la difficoltà di poter concedere queste liberatorie per andare a lavorare in altri enti, ma è anche vero che dobbiamo fare di tutto per cercare di ridurre le motivazioni per le quali, se attengono al clima lavorativo o al carico di lavoro, i dipendenti cominciano a chiedere in maniera molto insistita e molto frequente questa richiesta di mobilità in uscita. Credo che ci sia una sottovalutazione da parte della Giunta di quali siano i settori strategici da potenziare. Abbiamo sentito in questo anno porre molto l'accento sulla parte riservata al Corpo di Polizia Municipale, ben venga l'assunzione dei due agenti, al potenziamento della squadra cantonieri, che effettivamente negli anni con i vari pensionamenti si era ridotta veramente ai minimi termini, quindi ben venga. Però dobbiamo anche renderci conto che ci sono situazioni che necessitano di innesti che sono più strategici di altri. Uno di questi, mi permetto di dirlo anche a seguito degli accessi agli atti che ho fatto per cercare di comprendere certe dinamiche in corso in questo momento sull'Unione, riguardano sicuramente l'area del personale. Concordo con quanto sostenuto dall'attuale responsabile, che continua a vedersi rifiutata da parte della Giunta legittima richiesta di potenziamento dell'organico, dove afferma che se non riesce a lavorare l'ufficio personale per bandire i concorsi, tutti gli altri vanno ugualmente in difficoltà. Quindi approfitto di questa occasione per sollecitare la Giunta ad andare nella direzione richiesta e di potenziare un ufficio che a sua volta potrà essere utile nello svolgimento del proprio lavoro, per permettere anche agli altri uffici, che sappiamo essere in difficoltà e in affanno, a svolgere meglio il proprio lavoro. In generale la copertura di certe posizioni si è rivelata abbastanza difficoltosa nel corso del 2025. Non posso non citare la criticità attraversata dall'area dell'urbanistica, che per tre mesi non ha avuto un responsabile di ruolo dopo le dimissioni del precedente responsabile, e questa assenza si è innestata in maniera abbastanza diretta anche sui ritardi accumulati nella gestione del PUG. Mi spiace, però il percorso partecipativo, che era partito con tutte le migliori intenzioni e che ha prodotto un documento di sintesi alla base, immagino, dei poi ragionamenti che la Giunta avrà adottato nel documento che prima o poi andremo ad assumere, è fermo a giugno dell'anno scorso. Siamo arrivati alla fine di aprile del 2026 e dalla metà di giugno del 2025 che le minoranze, ma penso anche tutti i consiglieri di maggioranza, non hanno più avuto informazioni e notizie sulla progressione dei ragionamenti. Sentire che approveremo, porteremo in assunzione il PUG nelle prossime settimane è abbastanza sorprendente, nel momento in cui da tantissimi mesi non abbiamo più avuto nessun tipo di riscontro. È vero che, come ha detto il presidente Zani, che ci sarà il tempo stabilito dalla legge per poter fare le osservazioni, però la stessa assunzione non è un atto neutro, è il canovaccio che per il 90% probabilmente rappresenterà il futuro piano generale dei nostri tre comuni, che ricordiamo verrà impostato in maniera intercomunale. Questa è una criticità, non ho colto nel corso del 2025 una solerzia o una capacità di portare in fondo in maniera spedita, con le giuste valutazioni, anche questo progetto. Siamo un pochino preoccupati, ecco, diciamo così. Speriamo che ci siano le occasioni per poterlo approfondire il più possibile nel corso di questo 2026. Piccola nota, tra i vari affidamenti che ho visto partorire all'interno dell'ultimo esercizio, quello dell'affidamento per un solo anno delle operazioni cimiteriali. Da quello che ho capito è stato fatto un affidamento non solo di un anno e basta, un pochino anche spalle al muro, perché ho visto che il ribasso è stato fatto dello 0,01%, quindi non c'era probabilmente le condizioni per istruire una procedura di comparativa vera e propria, però interessante, e lo volevo sottolineare perché credo che sia giusto anche rendere atto di chi ha provato in questo senso a invertire un po' una tendenza, quello di provare a dividere le mansioni tra i servizi cimiteriali e la manutenzione del verde. Sono sinceramente curioso di vedere se questa impostazione porterà i frutti sperati, pur ovviamente con un impegno economico superiore a quello precedente, e non così trascurabile, che è moltiplicato per un affidamento pluriennale, probabilmente ci costringerà a fare meglio i conti, però dico già che se nel corso del 2026 apprezzeremo un miglioramento da questo punto di vista, sarò il primo a congratularmi con la struttura che ha deciso di portare avanti questa diversa impostazione del servizio, augurandoci ovviamente che abbia i risultati sperati. E sempre ritornando al discorso del personale e anche delle slide che abbiamo visto, mi permetto di suggerire nelle prossime esposizioni un dato che continua a non comparire, che oltre all'assestato 2025, che sappiamo essere fermo al 30 di novembre, potesse prevedere anche la colonna di confronto col rendiconto dell'anno precedente, perché credo che ci siano tutte le argomentazioni approfondite da poter portare avanti se confrontiamo l'attività di un anno terminato con quello dell'anno precedente terminato. Quindi un confronto tra rendiconti a bocce ferme potrebbe essere utile. Questo perché nella slide che abbiamo appena visto, una delle slide che abbiamo visto, la spesa del personale, al di là degli accantonamenti all'FPVI per l'adeguamento delle retribuzioni alla normativa, al contratto collettivo nazionale, vede un risparmio di, sembra, solo 22.000 euro, ma è quello che in realtà avevamo preventivato il 30 di novembre. In realtà le spese del personale, se le andiamo a confrontare con quelle del 2024, sono in un calo molto molto più sensibile. Mi sono permesso di andare a recuperare le spese del 2024, spero di aver trovato le spese giuste. Se abbiamo speso nel 2024 3.350.000 euro circa tra costo del personale dipendente, gli oneri di servizio, gli oneri di legge che l'Unione deve fare, nel 2025 abbiamo speso 3.227.000, sono più di 120.000 euro di differenza. Credo che questo sia un dato interessante da sottolineare, perché una minore spesa sul lato personale per 120.000 euro può essere banalmente sintetizzata in quattro figure, tre figure in più sul personale. Al di là delle inevitabili economie che si formano quando un dipendente si licenzia e la capacità di riuscire a sostituirlo, che vede intercorrere diversi mesi, quindi sono economie che inevitabilmente si formano, però è anche vero che i ritardi accumulati non sempre sono andati di pari passo con la volontà di sostituirli al 100%. E quindi, ecco, gradirei che nelle prossime esposizioni magari anche la colonna del rendiconto dell'anno precedente facesse la sua figura in maniera tale da permetterci di fare delle comparazioni, visto che sono tutti dati comunque assolutamente da poter riprendere, già in fase di analisi prima della seduta, poi di approvazione.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole rispondere? Prego, Sindaco Zani.
Ma solo per aggiungere qualche risposta al consigliere Paoli, che ringrazio. Le difficoltà legate al personale. Io ho iniziato il mio percorso all'interno di questa amministrazione come opposizione nel 2019 e già dal 2019 si sono manifestate difficoltà e un grandissimo turnover, perché se andiamo a leggere e vedere quello che è successo dal 2019 al 2024, quello che è successo dal 2024 al 2026 non è cambiato più di tanto, proprio per fare in modo, per rendere, migliorare i servizi ai cittadini, ma anche rendere un ambiente più vivibile per i nostri collaboratori, la riorganizzazione che è stata messa in campo ha questa funzione. Questa funzione che è una cosa importante, perché non dobbiamo dimenticare che l'organizzazione sul posto di lavoro è una parte fondamentale. Senza quella si perde tempo, si lavora male, si creano ambienti magari non sempre perfetti. Di conseguenza il fatto di assistere a dimissioni e mobilità, non ho i dati sotto mano, ma i movimenti all'interno della pubblica amministrazione, vediamo quello che sta succedendo nei comuni intorno a noi, vediamo quello che sta succedendo anche in comuni più grandi, come il comune capoluogo, deve far sicuramente riflettere, ma deve far sicuramente riflettere a 360 gradi, perché questa situazione non è solo tipica dell'Unione Terra di Mezzo dei nostri comuni, ma è tipica dell'amministrazione pubblica. La Giunta non sta sottovalutando i problemi legati alla gestione del personale. I settori, per quello che riguarda l'Unione, sono tutti strategici, perché un settore, se non è con l'organico al completo, posso pensare a qualsiasi settore, quell'attività viene bloccata. Di conseguenza, a me piace parlare di tutti i settori che abbiamo in Unione non hanno l'organico completo. L'organico completo perché non ce l'hanno? Perché sono figli di diverse situazioni. Lei diceva delle criticità dell'urbanistica. Nel mandato precedente sono cambiati 4 responsabili dell'urbanistica, del mandato 2019-2024. E questo deve far riflettere su questo, è un turnover che viene dal passato e come impegno, come giunta, stiamo lavorando per far sì che questo possa cambiare. La copertura delle posizioni è difficile come quando lei cita il discorso della spesa legata al personale. Purtroppo chi fa scelte di un certo tipo le fa e diventa difficile andare alla copertura del posto con un bando immediato. Si creano dei vuoti, si creano delle posizioni diverse, come il fatto di dover in un certo qual modo rifiutare quelle che sono richieste di mobilità. Le richieste di mobilità sono scelte che possono fare, però nello stesso tempo l'attività dell'Unione, dei nostri comuni, dei nostri uffici, dei nostri settori è stato chiesto questo sacrificio, ma proprio per mantenere un servizio. Nulla vuole contro il personale che abbiamo, anzi colgo anch'io l'occasione di ringraziare tutti i nostri collaboratori dell'Unione e dei Comuni per il lavoro che svolgono, che è un lavoro importantissimo e soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Vorrei segnalare che l'amministrazione pubblica, per quello che riguarda la busta paga, per quello che riguarda il contratto che li lega all'amministrazione pubblica, copre di tantissime responsabilità, ma nello stesso tempo probabilmente non copre con un adeguato compenso. Allora, su questo andare a ricoprire ruoli importanti, siamo attenti e li conosciamo tutti, e lo dobbiamo fare anche con le risorse che abbiamo, lo dobbiamo fare anche con le disponibilità e con i tempi che abbiamo. Con ciò cogliamo le sue sollecitazioni, sono le stesse che abbiamo anche noi nella volontà di potenziare il più possibile, ma soprattutto il fatto di poter procedere con una riorganizzazione che renda più efficace e più efficiente tutta la struttura. Sul discorso degli affidamenti, dell'affidamento legato ai cimiteri, sono anni che si sentiva parlare di una manutenzione, possiamo chiamarla non perfetta, una manutenzione che aveva dei problemi, non era adeguata. Probabilmente sì. Come giunta abbiamo ragionato su un percorso che potesse in qualche modo migliorare quello che era il malcontento che ci segnalavano tutti i cittadini. Devo dire che per i primi 3-4 mesi le operazioni hanno portato il suo risultato. I cimiteri sono puliti, i cimiteri sono ordinati. Adesso, come ha detto lei, anche noi faremo le valutazioni in futuro, però l'affidamento è per un solo anno. Grazie intanto.
Bene. Francesco Monica.
Grazie Presidente, volevo integrare alcuni elementi rispetto a quello che ha detto il Sindaco Zani. La grande maggioranza delle situazioni, delle richieste di mobilità sono per avvicinamento a casa. Penso alcune delle ultime sia accettata perché c'era la possibilità di andare a coprire il posto con graduatori, sia alcune rifiutate perché questa possibilità non c'era, nascono dall'esigenza di avvicinarsi alla propria abitazione, che sia un'abitazione che si trova in provincia o addirittura fuori regione, andando anche a riaprire delle situazioni che in passato sono state critiche. Penso, essendo qua dal 2018, quante volte è stato detto nella polizia locale sono state bloccate tutte le possibilità di mobilità. Era vero, è stato così, era così anche quando eravamo insieme in giunta unione per molti anni. Oggi questa cosa è cambiata perché sono cambiate le possibilità grazie agli ultimi concorsi che sono stati fatti. C'è qualcuno che manifesta delle difficoltà nell'area in cui lavora, e mai come negli ultimi anni in alcuni di questi casi si è risolta la situazione spostando le persone presso un altro servizio. Ne ricordo almeno 3 negli ultimi 2 anni, quindi non abbiamo perso la professionalità che avevamo contribuito a creare all'interno dell'Unione, ma l'abbiamo rimessa in gioco all'interno dell'Unione, quindi anche questo è un elemento che è stato fatto, così come in alcuni casi anche la possibilità di procedere con le progressioni verticali è un altro strumento per dare soddisfazione al personale e dargli delle possibilità in più. Quindi sono state messe in atto varie situazioni nella consapevolezza che ciclicamente ci ritroviamo ad affrontare in alcune aree specifiche delle difficoltà che proviamo ad affrontare in modo diverso. Penso in passato, quando eravamo insieme in Giunta Unione, abbiamo dovuto affrontare un momento molto complicato nell'ufficio ragioneria, quando abbiamo avuto le 3 ragioniere di allora che sono andate in pensione quasi contemporanea, comunque ne avevamo 2 e dovevamo far fronte a questa situazione, così come in altri servizi. Sappiamo che ciclicamente si presentano queste situazioni e ci confrontiamo nei casi specifici per capire come si può avviare nell'immediato e anche a lungo termine, sapendo che la coperta è corta e quindi a volte si possono spostare delle risorse da una parte all'altra con l'idea di arrivare a ristabilire la situazione, però resta una cosa necessaria, perché è chiaro che ci piacerebbe poter dare più personale a tutti i servizi, ma oggettivamente non è una cosa che è possibile fare sempre e in qualsiasi momento. Per quel che riguarda il PUBG, volevo specificare questo per condividere le informazioni. Noi abbiamo fatto tutto il percorso secondo quali erano le prime tempistiche che ci eravamo date. Poi, come sapete, il sistema attuale, dico attuale perché questo attuale sistema che nasce dalla legge regionale, probabilmente ci dicono, ma non ne abbiamo certezza, verrà cambiato, tant'è che l'assessora Priolo ha annunciato in varie occasioni l'intenzione di portare delle modifiche all'attuale normativa, prevede dei passaggi anche ulteriori con altri enti, in particolare la provincia e la regione. Finite le consultazioni preliminari, c'è stata data l'indicazione per andare a ragionare sulla possibile nuova bretella di collegamento dei tre comuni, di fare prima dell'assunzione un piano del traffico, come era già negli accordi tra il comune di Cadelbosco e la provincia fatto in precedenza. È chiaro che abbiamo dovuto attendere il risultato. Era una condizione che ci è stata posta, era uno degli elementi che è uscito anche dal percorso partecipato, quindi per poterlo inserire nell'assunzione abbiamo dovuto aspettare il piano del traffico. Allo stesso modo, a fronte delle conferenze preliminari, abbiamo dovuto giustamente attendere i pareri sia della provincia che della regione. Questi pareri sono arrivati tra la fine di novembre e i primi di dicembre, adesso non ricordo esattamente le date, però il periodo era quello. Sono stati dati al nostro studio di progettazione del PUG, che ha riesaminato e fatto proprio questi pareri. Questo ha fatto sì che l'ultima versione che gli uffici stanno ricontrollando, stanno facendo un lavoro veramente molto prezioso e puntuale, sia sul piano ma allo stesso tempo in questi mesi anche portando avanti l'ordinario. Quindi il lavoro è andato avanti, ma alcune tempistiche non sono dipese dalla volontà dell'Unione o degli uffici dell'Unione, ma stesse criticità che per gli stessi motivi hanno riguardato anche altri enti che sono o al nostro stesso livello o che sono già più avanti. Si arriva ad un punto dove la norma dice che sono altri enti che si devono esprimere, che in questo momento ricevono i piani di tanti comuni e unioni, e quindi è anche naturale e fisiologico che si crei un imbuto a volte che rallenti quello che deve essere il percorso. Un percorso che vedrà le osservazioni chiaramente di un primo atto che riguarda la Giunta, visto che la decisione è questa di non andare subito con l'autotutela in Consiglio, ma andare con il percorso che passa dalla Giunta per dare la massima disponibilità di fare le dovute modifiche anche in un secondo momento. Poi chiaramente ogni comune si muove con le sue commissioni, con quello che è necessario e quello che prevedono anche i vari regolamenti e statuti di ogni Consiglio per portare avanti al meglio le varie situazioni, l'elaborazione del piano in ogni ente.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Bene, a questo punto possiamo raccogliere le dichiarazioni di voto, possiamo passare alla parte votazione con le eventuali dichiarazioni di voto. Vuole intervenire? Capigruppo, se vogliono dire qualcosa, se no passiamo direttamente alla votazione. Bene, allora mettiamo in votazione l'approvazione del consuntivo 2025. Allora, come da regolamento, che mi dimentico sempre, prima sarebbero gli astenuti. Non ci sono astenuti. Raccogliamo i voti favorevoli. Contrari? Consigliere Paoli, esprime voto contrario. Grazie. Andiamo al punto, aggiustamente sempre, la immediata eseguibilità. A questo punto andiamo a votare l'immediata eseguibilità. Astensioni? Nessuno. A favore? Contrari? Sempre Paoli, perfetto. Concluso il punto. Passiamo alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Anche per questa relazione do la parola alla dottoressa Palmia. Grazie.
Sì, allora variazione che insomma per tutti avete ricevuto il materiale, io cercherò di illustrarvela per sommi capi. È una variazione che aveva come principale obiettivo quello di scrivere l'avanzo di amministrazione che appunto il Consiglio ha appena deliberato e allo stesso tempo ha raccolto comunque altre sostanzialmente richieste avanzate appunto dagli uffici e che quindi ci portano a una variazione che riguarda sia la parte corrente che investimenti per il 2020. E per la parte corrente c'è appunto una coda, uno strascico che riguarda anche il 2027-2028. E per quanto riguarda la parte corrente registriamo maggiori entrate da trasferimenti correnti per 174.000 euro, entrate extratributarie per 13.000 euro, l'applicazione dell'avanzo alla spesa corrente per 516.000 euro e il tutto quindi comporta un aumento di spesa di 704.000 euro che cercherò di riassumervi e che vede sicuramente l'applicazione, come avevamo anche già accennato prima, di una quota di avanzo per quanto riguarda il riconoscimento degli arretrati contrattuali. Arretrati contrattuali che sono stati corrisposti nel mese di marzo attraverso l'utilizzo di disponibilità dei capitoli che vengono pertanto rimpinguati proprio in virtù dei conteggi più precisi e quindi applichiamo avanzo per 197.550 euro per soddisfare appunto la corresponsione degli arretrati contrattuali. Poi vengono invece soddisfatte in parte delle richieste appunto che sono avanzate in termini più generici per quanto riguarda la gestione e in particolare un aumento di spesa di formazione a cui facciamo fronte con minori spese postali, la possibilità in virtù di un concorso che è stato espletato per garantire la sostituzione di un assistente sociale che è andata in pensione di utilizzare la graduatoria che si è formata anche per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato e questo ci consente di abbandonare sostanzialmente di terminare le assunzioni invece fatte con l'agenzia interinale. A parità di risorse ovviamente il costo è diverso e di conseguenza c'è un risparmio e anche la speranza eventualmente poi di far sì che il tempo determinato crei le condizioni per dei rapporti anche più duraturi e quindi questo è il motivo appunto della diminuzione dell'acquisto dei servizi dell'agenzia interinale e l'incremento della spesa invece per le voci stipendiali che sono retribuzione, oneri e IRAP. Questa voce ce la porteremo anche sul 2027 e 2028. Poi abbiamo altre spese che vengono richieste invece dal settore, dall'area lavori pubblici per quanto riguarda la manutenzione degli immobili e l'acquisto di vestiario, infrastrutture stradali, sono sostanzialmente una serie di spese che vengono previste sia per qualche capitolo a gestione indifferenziata come l'acquisto del vestiario piuttosto che alcuni capitoli specifici dei vari territori, quindi 5.000 euro sulla manutenzione ordinaria degli immobili per quanto riguarda Bagnolo, 1.000 euro sulle scuole materne per quanto riguarda Cadelbosco, 2.000 euro sulle manutenzioni invece di Castelnuovo e altrettanto sulla viabilità, 5.000 su Bagnolo, 4.000 per Castelnuovo e 4.000 per quanto riguarda Cadelbosco. Ovviamente a queste voci si fa fronte con maggiori trasferimenti, poi che verranno assicurati dai comuni, poi vedremo meglio anche questo. Abbiamo l'applicazione di un'altra quota di avanzo, avanzo vincolato per 319.000 euro, come vi dicevo, sono tutte quelle risorse che non abbiamo potuto spendere completamente nel corso del 2025 per quanto riguarda le somme assegnate ai nostri comuni e all'Unione in termini di digitalizzazione, quindi sono risorse che vengono dalle varie misure dei piani PNRR, sono confluite in avanzo, vengono immediatamente rimesse a disposizione del servizio informatica. E per loro natura, lo prevedeva la normativa, vanno in parte corrente, anche se in realtà per noi rappresentano concretamente degli investimenti, nel senso che verranno spese per acquisto di software, attrezzature, comunque utilità che, il cui come dire, beneficio dovrà perdurare per più esercizi. Poi abbiamo invece una serie di movimentazioni che riguardano l'area cultura e anche in questo caso ovviamente vengono da situazioni specifiche dei vari enti. Scusate, giusto per poterlo vedere meglio, quindi vabbè, abbiamo 2.850 euro su prestazioni indistinte, mentre sono 7.000 euro che vengono dalla gestione degli eventi per quanto riguarda Cadel Bosco, finanziati da una sponsorizzazione, 10.476 sulla biblioteca per Bagnolo, 500 euro per Cadel Bosco, 5.500 per quanto riguarda Castelnuovo, nello specifico su Castelnuovo aumentano anche di 4.000 euro le somme per l'affitto della biblioteca, il tutto per poter accompagnare, come dire, a una miglior conclusione dei lavori la struttura storica, insomma, che è oggetto adesso di ristrutturazione, e poi abbiamo una serie anche di piccole economie che contribuiscono ovviamente alla compensazione e al finanziamento delle voci precedenti. Questo rappresenta la parte corrente che riguarda il 2026, giusto per poterle guardare quindi nello specifico, le entrate che finanziano, che finanziano gli interventi a cui abbiamo fatto cenno fino ad oggi, sono sostanzialmente, allora, un po' di aumenti per quanto riguarda i trasferimenti dalla regione e dalle province, per cui una parte finanziano anche un po' di spese trasferimento regionale per il centro per le famiglie, che ci aiuta quindi a far fronte alle nostre spese, e poi abbiamo i trasferimenti dai comuni. Registriamo una maggiore entrata anche sui trasferimenti dalle aziende e dall'ASL, per sempre per quanto riguarda il funzionamento dei nostri servizi sociali. E leggerlo qua, il finanziamento dei progetti immigrazioni da privati, e sono altri 11.000 euro in più. Questo per quanto riguarda ovviamente la parte corrente. Come vi dicevo prima, sulla base della natura della spesa, tutti i trasferimenti che i comuni assicurano all'Unione in quota specifica o in quota parte. Tornando alle nostre spese, abbiamo detto che la parte corrente l'abbiamo più o meno vista tutta, e abbiamo dei movimenti anche per quanto riguarda invece le spese in conto capitale. Spese in conto capitale che vengono finanziate in parte con nuove entrate per 225.460 e attraverso l'applicazione di avanzo per 96.540, il tutto per generare una maggior spesa di 322.000 euro. Le entrate che riguardano appunto la parte degli investimenti sono i trasferimenti dai comuni di Bagnolo e di Cadel Bosco, 100.000 euro ciascuno per finanziare il piano asfalti, e la riscrizione di 25.460 euro di un contributo regionale per la realizzazione di interventi di fatto a metà tra le politiche giovanili e i lavori pubblici, nel senso che appunto in un ambito di un progetto di politiche giovanili in realtà il contenuto dell'attività si sostanzia in due interventi appunto di lavori pubblici che andiamo a vedere, per cui ovviamente ci troveremo sugli investimenti, la realizzazione degli asfalti, perché tanto entra e ovviamente tanto deve essere utilizzato, e quindi sono i 100.000 ciascuno che abbiamo visto. Gli interventi delle politiche giovanili invece hanno degli importi differenziati, sono 52.000 euro per quanto riguarda quella di Bagnolo e 15.000 per quanto riguarda quella di Cadelbosco. La parte non coperta dal contributo regionale viene invece coperta da dall'avanzo che appositamente avevamo, come dire, creato nella gestione del 2025, e rappresentava la possibilità di trattenere nel bilancio dell'Unione le somme che i comuni di Bagnolo e Cadelbosco rispettivamente avevano già girato all'Unione nel corso del 2025, garantendo pertanto il finanziamento completo dell'investimento. Vengono applicati anche 10.000 euro di avanzo che derivava da risorse specifiche che il comune di Cadelbosco aveva girato all'Unione sempre del 25 per il potenziamento della videosorveglianza, e viene applicato l'avanzo sempre costruito a fronte di trasferimenti nel 2025 pari a 45.000 euro, 15.000 euro per ogni comune, per l'acquisto di trattorini per il verde. Quindi questo sostanzialmente è la descrizione dei 322.000 euro che abbiamo detto prima essere gli investimenti del 2026. Come dicevo, ci sono alcune operazioni che determinano invece variazioni sempre di parte corrente sul 2027 e sul 2028, che andiamo a vedere meglio. E come vi dicevo, l'operazione, cioè il ragionamento del trasformare, come dire, la copertura dei posti delle assistenti sociali da un rapporto con l'agenzia interinale a rapporti a tempo determinato è quell'operazione che appunto determina l'aumento degli stipendi oneri e IRAP e la diminuzione del potenziamento dei servizi sociali fondo povertà. Poi abbiamo un trasferimento specifico dal comune di Bagnolo per quanto riguarda il noleggio delle fototrappole, e un trasferimento per quanto riguarda una convenzione sempre sul comune di Bagnolo per il potenziamento dell'attività di protezione civile. Il centro per le famiglie vede maggiori risorse che vengono da contributi che abbiamo visto prima, ci vengono assicurati dalla regione. Per quanto riguarda il 2028 abbiamo sempre il noleggio delle fototrappole, sempre le risorse necessarie per la convenzione della protezione civile e ovviamente la trasformazione e duratura nel tempo appunto di rapporti quantomeno a tempo determinato per coprire i posti degli assistenti sociali. Le entrate per il 2027-2028 vengono dalla regione e dai trasferimenti ovviamente da parte dei comuni.
Bene, ringraziamo la ragioniera per averci dato illustrazione di questa variazione e apriamo la discussione su questo punto. Prego, consigliere Paoli.
Grazie Presidente. Due cose non condivido, in particolare sul comune di Bagnolo. Uno è di decidere questa spesa per il noleggio delle fototrappole, e quindi accodandosi all'esperienza di Castelnuovo Sotto, ritengo che sia una spesa eccessiva. È vero che ovviamente, come tutti gli strumenti, avrà i suoi effetti dal punto di vista delle sanzioni, ma non è un sistema ragionevolmente replicabile e moltiplicabile all'infinito. Ritengo che sia una spesa eccessiva, che valesse la pena cercare di continuare a ragionare su sistemi più economici ma più diffusi sul territorio. In questa maniera credo che sia più una operazione di facciata che non di sostanza. Quindi ero contrario prima, quando ero sindaco, sono contrario adesso che siamo all'opposizione. Ritengo insufficiente lo stanziamento di 100.000 euro per le asfaltature, era già stato detto anche in occasione del precedente stanziamento delle asfalti. Invito in questa sede il sindaco di Bagnolo a procedere con un ulteriore stanziamento per arrivare almeno a quei 150.000 euro che hanno permesso nel quinquennio precedente di poter asfaltare quasi il 50% di strade in più rispetto al mandato uscente. È il secondo anno che vengono stanziate solo 100.000 euro, consideriamo che sono IVA inclusa, quindi rendiamoci conto di quanto poco effettivamente si può pensare di fare. Credo che ci siano gli spazi, anche visti gli avanzi liberi sia in Unione che nel Comune di Bagnolo, per fare molto meglio. Rimango un po' stupito del fatto che, essendoci la possibilità, non sia stato fatto, anche perché credo sia logico fare un'unica gara, quindi gli importi vanno decisi anche abbastanza velocemente se vogliamo poi procedere a fare i lavori. Mentre chiedevo, lo faccio al posto del mio collega Cocconi, che non c'è, perché le motivazioni invece per le quali il Comune di Castelnuovo non ha fatto altrettanto, legittimamente immagino, se teniamo ovviamente buoni i ragionamenti fatti dalla dottoressa Palmia in apertura, quello per avere margine di copertura di altre spese, ma chiedo, giusto per la comunità di Castelnuovo che magari ci ascolta, se è intenzione del sindaco Monica procedere all'asfaltatura nel corso del 2026 e di quali importi, se non adesso, dopo.
Perfetto, c'è una risposta del sindaco Monica? Ah no, scusa, prego, non avevo visto.
Buonasera a tutti e tutte. Credo che la parte delle asfaltature oggettivamente sia meno affascinante di come non la si vuole fare. Quando ragioniamo di fare una gara singola, adesso bisognerà allinearsi un attimo per fare una gara che metta insieme il maggior numero di risorse. Questo è stato vero l'anno scorso, lo sarà sempre. L'ottimo sarebbe riuscire ad avere un anno talmente tante risorse che ne mettiamo insieme tante noi, tante il Comune di Cadelbosco e di Castelnuovo. La risposta è che discende da quello che ha detto in realtà la ragioniera quando ha parlato di trasferire il parte dell'avanzo dell'Unione ai comuni per monitorare la situazione, per vedere se si renderà necessario, sarà possibile far fronte con quella parte di avanzo, speriamo di no, a delle situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi, rappresentarsi sui comuni. Valuteremo, penso, anche nel prosieguo a quale livello portare il nostro livello di stanziamento. Sulle fototrappole credo, insomma, che basti dire questo: nel corso dei 5 anni precedenti Bagnolimpiano ha intrapreso un tentativo che io, insomma, non ho voglia di stigmatizzare, però il cui risultato è impietoso, lo è per le parole di chi ha cercato di farlo operare quel sistema. Quindi, quanti sono le contravvenzioni che è stato in grado di operare quel sistema a Bagnolo, e quindi quanto è stato in grado effettivamente di sopperire nel bisogno di prevenire e contrastare gli abbandoni? Non è mai entrato in funzione, non è stato possibile, con le risorse investite, con le diverse iterazioni che gli uffici hanno dovuto portare avanti prima del 2024, per adeguare la strumentazione che era stata acquistata, che poi è stata adeguata con diversi passaggi diversi, non è mai stato possibile usarla con continuità anche dopo molti anni, dopo diversi anni che sono passati dal momento in cui è stata acquistata al momento in cui era effettivamente in grado di operare. Anche dopo che è stata adeguata, questa strumentazione rappresentava un'incombenza operativa per gli uffici diversi coinvolti, che li hanno portato sempre a ritenerla incompatibile con come dire, con le necessità reali di far funzionare questo servizio. Quindi la nostra idea è che, entrando nel merito di questa soluzione, che ha dato invece risultati apprezzabili, che possono almeno essere, come dire, considerati, confrontati, non tanto nell'Unione Terra di Mezzo, anche nell'Unione Terra di Mezzo, ma anche altrove. E ho trovato invece la nota a cui è giusto rispondere, no? Se è un sistema diffuso oppure un sistema troppo ridotto, troppo poco capillare. Noi in questo momento ipotizziamo di andare a prendere 2 fototrappole a Bagnolo, si diceva giustamente ieri, sono più delle videocamere che si spostano sul territorio, sono 2 a confronto delle 3 che avremmo altrimenti avuto, diciamo, di quelle che non sono mai effettivamente entrate realmente in servizio, ma Quando parliamo invece di apparecchi fissi che hanno una, come dire, una presenza più, più diffusa sul territorio, secondo me il tema di riuscire ad essere molto più capillari con della videosorveglianza di contesto, che però oggi, grazie alla tecnologia che gli viene applicata nel riconoscimento video, è anche in grado di presidiare ad esempio le batterie di cassonetti, ed è quel tipo di abbandono presso le batterie di cassonetti che intendiamo con questa misura contrastare. Allora credo che il totale delle misure di contrasto all'abbandono noi lo avremo mettendo insieme gli apparecchi fissi, naturalmente, che viceversa non possono però essere presenti in tutte le batterie, e di conseguenza questo sistema che è stato sperimentato parte naturalmente dal fatto che ci sono delle aree che la giunta, no, approva, l'avete fatto in precedenza, dove è possibile l'utilizzo delle fototrappole, e quindi cercheremo naturalmente di utilizzarle perché possano essere, come dire, in grado di cogliere in fallo, no, in errore, chi cerca di abbandonare dove non ci fosse un apparecchio fisso. Questo solo per dare conto, no, di qual è il pensiero forse che possiamo avere l'ambizione di realizzare. Naturalmente oggi, non avendo nulla, Bagnoli in piano, intendiamo invece dare, come dire, un segno di cambiamento in questo senso.
Grazie. Cortenova, prego. Francesco Monica.
Grazie Presidente. Innanzitutto partiamo dal presupposto che l'anno scorso Castelnuovo ha investito sugli asfalti più di 200.000 euro complessivamente, perché ai soldi che avevamo stanziato, 100.000 all'interno dell'affidamento dell'Unione, ne abbiamo aggiunti più del doppio in vari affidamenti che abbiamo fatto come comune quando le risorse si sono rese disponibili, ultimi dei quali gli sono stati affidati l'anno scorso, andati in FPV e si stanno svolgendo in questo momento su una delle arterie principali del comune, che è Viale Dante. Sicuramente nel corso dell'anno, procederemo, pian piano monitoreremo le interate ad andare ad aggiungere delle risorse, dico aggiungere perché comunque il comune di Castelnuovo aveva già stanziato in sede di bilancio di previsione 100.000 euro, che si era ridotto a 80.000 euro perché 20.000 erano stati presi per quell'operazione straordinaria legata alla videosorveglianza, quindi a bilancio ci sono già delle risorse. Non abbiamo proceduto nell'immediato ad andare a stanziare le risorse insieme agli altri comuni all'interno dell'Unione per due ragioni. La prima è il comune di Castelnuovo Sotto l'anno scorso ha avuto un secondo alluvione, diciamo, più piccolo e più localizzato nel centro della frazione di Melettole. Non era la prima volta che questo capitava, perché negli anni ciclicamente, a fronte di piogge intense, si sono sempre create dei problemi proprio nel centro della frazione che andavano a limitarne in modo consistente la viabilità. Da lì è partito un confronto, una progettazione che ha coinvolto i reti, che ha fatto dei lavori molto importanti su per quel che riguarda le fognature nere, e il consorzio di bonifica per capire come arrivare a strutturare diversamente, migliorare gli scarichi delle acque bianche. Questo lavoro sta arrivando a compimento. Abbiamo stimato una cifra per i lavori intorno ai 90.000 euro. Che si aggiungono anche ad un altro affidamento che avevamo già fatto lo scorso anno e che quindi vanno più o meno a coprire quelle risorse che gli altri comuni hanno stanziato. Per noi questa è un'urgenza perché c'è un accordo con IREN che andrà ad asfaltare la grande maggioranza delle strade della frazione di Melettole una volta conclusi i lavori, avendone manomessi in buona parte per fare i lavori che dicevo prima sulle fognature. Oltre a questi, l'accordo che abbiamo già qualche anno con IRN è anche quello di andare a riasfaltare tutta via Prato Bovino, che posso garantire che parliamo molto più di 100.000 euro, perché l'arteria principale che collega Castelnuovo con le frazioni di Cogruzzo e Melettole abbiamo atteso questi anni per completare prima la i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che collega il capoluogo alle frazioni, che siamo prossimi a concludere. Quindi se prendiamo la riasfaltatura delle strade, della gran parte delle strade di Melettole, la riasfaltatura di via Prato Bovino, complessivamente parliamo di una cifra molto superiore ai 100.000 euro. Altro elemento che ci ha imposto prudenza in questa prima fase è il fatto che, come è noto, il Comune di Castelnuovo Sotto ha dal 2011 un impianto fotovoltaico. A seguito della prima crisi energetica, quella a seguito della guerra in Ucraina, il Comune di Castelnuovo Sotto, come gli altri comuni che hanno quella tipologia di impianto, era stato designato dai vari provvedimenti governativi con il GSE come produttore di energia e quindi destinatario di quella, diciamo, di un minore introito da parte di questo impianto, perché venivano richieste da parte governativa che una buona parte di queste risorse venissero restituite allo Stato. È stata una materia molto controversa, perché il Comune non fa utili, il Comune i soldi che porta a casa li utilizza per dare servizi ai cittadini, non è un'azienda privata che può lucrare o speculare su questa situazione. Questo ha comportato negli anni una serie di provvedimenti contraddittori da parte delle GSE, quindi dallo Stato, perché noi in un primo momento, a fronte delle prime fatture che c'erano arrivate, le avevamo sì rifiutate dicendo che non potevamo essere considerati un produttore, ma avevamo anche accantonato le risorse. L'anno scorso, a distanza di 2 anni da questi eventi, c'è arrivata una nota di accredito, quindi questi soldi ci hanno detto sostanzialmente li potete usare. E noi li abbiamo utilizzati. Quest'anno, al mese di febbraio, se non sbaglio, invece ci sono tornati a chiederci questi soldi, anzi addirittura maggiorati senza un motivo, perché non è nella fattura non c'era alcuna spiegazione, alcun riferimento normativo. Quindi noi abbiamo rifiutato nuovamente la fattura in attesa di nuove specifiche, però per correttezza di gestione del bilancio abbiamo comunque dovuto accantonare queste risorse e parliamo di 190.000 euro, quindi non una cifra da poco. Quindi per buona gestione del bilancio comunale abbiamo dovuto partire in questa fase dicendo ci siamo presi degli impegni con la cittadinanza su Melettole, sappiamo che verranno avanti i lavori di asfaltatura molto importanti, abbiamo comunque una piccola cifra, 80.000 euro già stanziato nel bilancio del comune, prima di arrivare a stanziare degli altri, che non escludo assolutamente in questa fase, sapendo che probabilmente la gara per gli asfalti non si farà domani mattina, dobbiamo tenere in considerazione tutti questi elementi. Questa è stata la ragione.
Grazie Sindaco, devo dire anche interessante questa spiegazione, soprattutto nell'ottica di comprendere un po' più globalmente le tematiche della nostra Unione. A me particolarmente per me è stata interessante, devo dire. Bene, ci sono altri interventi? O c'è una replica per caso? Sì, prego Paoli.
No, ringrazio il Sindaco Monica, anche perché quando salta all'occhio una differenza di stanziamenti, credo fosse che in questo caso fosse corretto dare le spiegazioni, quindi credo che anche i cittadini di Castelnuovo abbiano apprezzato le puntualizzazioni che magari in questa sede era giusto dare. Resto comunque in disaccordo con quello che ha detto invece il Sindaco Corterò.
Perfetto. Altri interventi? Bene, allora possiamo passare alle eventuali dichiarazioni di voto, se le vogliamo rilasciare. Non vedo capigruppo che vogliono fare l'intervento sulla dichiarazione di voto, allora mettiamo in votazione. Allora andiamo a votare il punto numero 3, ovvero la terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028. prendiamo atto degli eventuali astenuti per primi. Non abbiamo astenuti, prendiamo atto dei favorevoli. Segretario, sì. Contrari. Il consigliere Paoli vota contrario. Andiamo questa volta anche qui a votare l'eseguibilità immediata. Astenuti per l'eseguibilità immediata. Non ne vedo. Favorevoli. Gli stessi precedenti. E voti contrari. Il consigliere Paoli esprime voto contrario. Chiudiamo il punto numero 3 e, contrariamente alla prassi, andiamo adesso al punto numero 4, comunicazione del Presidente per chiudere la nostra riunione. Alla parola il Sindaco Zani, grazie.
Ho due comunicazioni abbastanza veloci, che comunico la prima variazione al bilancio di cassa 2026 con la delibera numero 27 del 2 aprile 2026. La seconda comunicazione riguarda una delibera della Giunta dell'Unione numero 32 del 21/4/2006. Sostanzialmente con questa delibera abbiamo dato inizio all'iter di distribuzione del fondo raccolto per gli alluvionati. Di conseguenza, come delibera, dichiariamo di accettare le donazioni ammontanti ad euro 21.331,50 pervenute all'Unione Terra di Mezzo, di approvare al fine di individuare i beneficiari della somma raccolta il seguente criterio metodologico: suddivisione della somma fra tutti i nuclei familiari residenti nei tre comuni dell'Unione che hanno presentato domanda di CIS, contributo di immediato sostegno, con istruttoria risultata regolare e conclusasi in maniera positiva, ovvero con corretta rendicontazione, e di demandare all'area tutela e valorizzazione del territorio la predisposizione dei successivi atti e l'elaborazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto. Questo è quanto.
Bene, grazie. Anche questo è importante, che vediamo concluso un episodio che ha comunque richiesto un po' di aiuto da parte dei cittadini, e qualcosa è arrivato e qualcosa correttamente viene ridistribuito. Bene, a questo punto possiamo chiudere i nostri lavori. Ringrazio tutti quanti e vi rimando al prossimo consiglio. Buona serata a tutti, grazie.
Grazie.